Le 12:03 minuti è il momento adesso del nostro dibattito di oggi, curato dalla collega Francesca Rodesino, che è qui in studio con me. Buongiorno Francesca.
Buongiorno, buongiorno a te Mario, buongiorno anche al pubblico in ascolto.
L'intelligenza artificiale generativa non è più soltanto uno strumento di lavoro o di ricerca, ormai già da qualche tempo a questa parte produce testi, musica, immagini e presto anche un film. OpenAI, la startup che ha dato vita a ChatGPT, ha infatti annunciato il suo primo lungometraggio animato che uscirà nel corso del 2026, che si intitolerà Critters, e si tratta dell'evoluzione di un cortometraggio del 2023 ideato dal direttore artistico, creativo in realtà, Chad Nelson, che ora si trasforma questo cortometraggio in un progetto di più ampio respiro. Animazioni, colonna sonora e dialoghi saranno sviluppati dagli algoritmi, mentre schizzi e storyboard da artisti in carne ed ossa. L'obiettivo dichiarato è quello di esplorare nuovi linguaggi visivi, unendo la creatività umana con le potenzialità dell'intelligenza artificiale, e con questa mossa di fatto si apre un nuovo capitolo nel rapporto tra cinema e algoritmi.
Nuovo capitolo che continua ad alimentare una costellazione di domande cruciali sulla qualità artistica, sul concetto di creatività, sulla gestione poi dei diritti d'autore e anche sulla sostituzione delle competenze umane con gli algoritmi. E allora, dove si colloca il confine tra l'invenzione umana e l'invenzione, diciamo, algoritmica? Quali sono gli aspetti che ci permettono di differenziarle e fino a che punto siamo disposti a lasciare all'AI il compito di dare forma ai nostri immaginari e a raccontare storie?
Francesca, le variabili sono davvero in gioco, sono davvero tante, e gli ospiti con cui proveremo a riflettere su ciò che ci aspetta, ma in fondo anche su ciò che l'AI ci permette di fare oggi in questo momento con le immagini in movimento, sono Felix Bachmann Quadros, che è qui in studio con noi. Buongiorno Felix.
Buongiorno Mario, grazie. Buongiorno Francesca e il pubblico.
Felix Bachmann Quadros è regista, sceneggiatore, produttore, attore, pioniere nell'uso del digitale e dell'intelligenza artificiale nell'arte, e anche formatore nelle scuole, nelle università, nei festival. A proposito di festival, per esempio al Base Camp del Locarno Film Festival, proprio su questi temi, con i registi Kevin Merz e Arthur Schmidt ha fondato il Generative Center, un polo dedicato a progetti e formati legati all'intelligenza artificiale generative. Nel 2024, quindi lo scorso anno, è uscito il suo cortometraggio, giusto?
Cortometraggio.
Che si intitola Il lupo di Curio, realizzato con l'uso dell'intelligenza artificiale.
E benvenuto anche ad Antonio Dini, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno a voi e buongiorno agli ascoltatori.
Antonio Dini è autore, giornalista, si occupa di tecnologia, intelligenza artificiale, privacy e cybersicurezza, ha pubblicato vari libri su questi temi e ha fondato anche la newsletter sulla cultura informatica Mostly Weekly, e collabora anche con varie università, tra cui l'Università Cattolica, l'Università Statale di Milano e anche l'Università Statale di Bergamo. Oggi strappo alla regola, con i nostri ospiti ci daremo del tu, abbiamo deciso così, a maggior ragione perché con Antonio Dini siamo colleghi. Dunque, Antonio, secondo te possiamo guardare il film Critters come una specie di banco di prova? Mi spiego meglio. Se OpenAI, con questo film realizzato in gran parte con l'intelligenza artificiale, ottenesse un buon riscontro di critica e di pubblico, ci sarebbe una svolta? L'azienda potrebbe sdoganare l'uso dell'intelligenza artificiale nel cinema? È uno scenario plausibile?
È uno scenario più che plausibile, non impossibile, secondo me. Loro, quelli di OpenAI, sono bravissimi a fare marketing, va detto, perché da quando è nata questa startup, che sta accumulando tantissimi miliardi e che ha dato dei risultati, sono riusciti veramente a muovere le acque per attirare l'attenzione. E la chiave del loro successo commerciale è legata sempre a questa capacità di rilanciare la palla sempre più avanti. Hanno anche detto fino all'anno scorso che siamo prossimi all'intelligenza artificiale generale, quella capace di capire tutto, quella paragonabile o superiore a un essere umano. Forse ci si arriva, forse no. Sicuramente lo snodo di quest'idea, che io trovo personalmente dal punto di vista comunicativo geniale, poi vediamo che cosa fanno, di poter fare un film utilizzando l'intelligenza artificiale è molto buona. potrebbe essere simbolicamente uno snodo. Così come negli anni 70, alla fine degli anni 70, inizio anni 80, lo è stato l'inizio dell'utilizzo della computer grafica nei film al posto degli effetti speciali tradizionali, analogici. Star Wars, il primo e il secondo, alla fine degli anni 70, inizio anni 80, erano stati girati con dei grandi modellini, non con dei prodotti fatti dal computer. L'intelligenza artificiale che cosa fa? Secondo me aggiunge a questo una facilità, che però non è una sostituzione, perlomeno non ancora, da quello che si capisce che ha intenzione di fare.
Felix, il banco di prova potrebbe, insomma, questo banco di prova potrebbe anche rivelarsi un flop, un fiasco. E se dovesse succedere, pensi che funzionerebbe comunque come deterrente sull'uso dell'AI nel cinema? Insomma, se Critters non dovesse convincere, sarebbe davvero colpa dell'AI o piuttosto della poca originalità e del pessimo lavoro fatto da coloro che ancora a mano hanno realizzato schizzi e storyboard? Te lo chiedo anche perché un modo di pensare all'intelligenza artificiale che a me piace è quello di considerarla come un secondo cervello a disposizione. Tu cosa ne pensi in questo senso?
Penso che comunque un flop non sarà mai, c'hanno un budget di 30 milioni di dollari, sicuramente grande parte di questo budget è per creare un successo commerciale. In ogni caso non sarà il primo, non è il primo, non
E
sarà
non sarà
l'ultimo,
l'ultimo.
assolutamente. La relazione del cinema con l'intelligenza artificiale, l'arte generativa, sia nel processo di creazione, come lo utilizziamo noi, anche nella generazione di immagini, generazione di, se vuole, testo, suono, musica, eccetera, sta già in moto e sta colpendo assolutamente l'industria, ma apre anche un nuovo paradigma, nel senso che si può pensare a veramente raggiungere un altissimo livello visivo, di impatto, di produzione con un costo veramente basso. Penso che OpenAI, da qualche maniera, attraverso questo film, sta cercando di creare un evento praticamente di comunicazione, come ha detto Antonio, il quale fanno meravigliosamente bene. Noi abbiamo già l'anno scorso, 2024, nel centro generativo, insieme ai miei colleghi Kevin Merz e Arthur Schmidt, creato un film di 14 minuti, diciamo interamente creato con l'intelligenza artificiale, ma alla fine. Magari parleremo ancora di questo fatto dopo, ma penso che in ogni caso l'intelligenza artificiale in relazione a tutti gli spazi creativi sono già assolutamente in vigore e in moto.
Ecco, allora mi connetto proprio a questo tema, Felix. Nei tuoi film, già ce lo dicevi, tu lavori a stretto contatto con l'intelligenza artificiale. Prima di tutto, come mai questa scelta e in che modo nelle tue produzioni, quindi l'intelligenza artificiale entra davvero concretamente nel flusso di lavoro? Insomma, quali compiti demandi all'AI?
Io sono sempre stato molto curioso, incuriosito e ho lavorato sempre in relazione alla tecnologia, già con la realtà virtuale, dal punto di vista della scrittura principalmente, e basandomi sul cambiamento anche nell'atto narrativo. Cioè, chiaramente stiamo anche oggi vivendo nel mondo un cambiamento nello spazio di come ci raccontiamo la vita, la storia. Nel centro generativo, nel Generative Center, abbiamo creato una modalità di lavoro dove tutti vediamo quello che fa l'altro, facciamo un overlapping, se si può dire, di tutto il processo tradizionale del cinema, la scrittura, la generazione di immagini, il suono, scene che nascono, ci raccontiamo la storia a vicenda. Per vivificare questa storia, non dimentichiamo che ci sono anche diverse, magari, definizioni di film. Il film, come lo vediamo noi, è anche un linguaggio di una certa maniera di relazione simbolica, di relazione di argomenti, ma ha una vita in sé. E allora la cosa più importante per noi era riuscire a entrare in relazione, perché parliamo di relazione con l'intelligenza artificiale, non meramente uno strumento. L'intelligenza artificiale generativa ha un'intenzione, ogni modello, Large Language Model, ha anche una particolarità, conoscerli. Domare, se si vuole, per riuscire ad arrivare a un soggetto, a una situazione più specifica per il film, ma anche lasciarci sorprendere, no? Allora, pensiamo che la creazione che abbiamo fatto specificamente con questa storia, che è un mito, una storia che nasce da Curio, di un paese del Malcantone, un mito originario del paese, c'è un'identità molto forte, l'abbiamo scoperta in relazione e durante il flusso di lavoro, no?
E ci riferiamo al lupo di Curio. E Antonio, c'è anche un aspetto economico che forse va considerato. Costi più bassi e tempi di lavoro ridotti sono elementi molto allettanti. Critters verrà infatti realizzato con un budget, lo ricordava Felix, inferiore ai 30 milioni di dollari, che sono comunque tanti, però circa un decimo rispetto a molti titoli della Disney, e sarà completato in 9 mesi quando normalmente servirebbero 3 anni. Questo è il tempo di lavorazione di solito dei film d'animazione. In più, con l'abbattimento dei costi e la possibilità di accedere a strumenti di generazione di immagine, anche chi non fa parte dei grandi studios hollywoodiani potrà probabilmente creare contenuti visivi di qualità, aprendo così forse davvero la strada a un vero e proprio cinema alla portata di tutti. Cosa ne pensi in questo senso?
La domanda da un milione, anzi da 30 milioni di dollari. Premesso che sono molto d'accordo con il punto di vista di Felix, nel quale mi rispecchio, anzi mi incuriosisce molto poi vedere il suo lavoro. Secondo me voi avete toccato due aspetti chiave che vale anche la pena distinguere. Se noi consideriamo fare un film come lo considera Hollywood o come lo considera l'industria cinematografica quando è industria culturale, cioè costruire un prodotto che deve produrre un fatturato, un rientro, evidentemente sta con questo film, se poi i numeri saranno quelli, succedendo la stessa cosa che sta succedendo in tantissimi altri settori con le start-up. Che cosa succede? Che il gruppo di persone che lavora alla messa in pista di un nuovo progetto è ridotto fino a 10 volte. E il budget anche è di un ordine di grandezza meno, i tempi sono accelerati. Dicevi 30 milioni di dollari contro i 300 di una grande produzione disneyana e con un risultato si immagina paragonabile, meno mesi di quelli che servono dei 3 anni, molte meno persone che forse hanno anche un costo diverso perché servono delle figure di un certo tipo e non altre complementari. È l'effetto... di una forma di automazione molto spinta. Dico automazione pensando a qualcosa non che viene domata, ma a qualcosa che viene addomesticata, portata all'interno della filiera produttiva. Questo è già successo, ma è già successo quando nel multimediale, ma anche in altri settori, sono arrivate le prime tecnologie digitali che hanno permesso, per esempio, di ridurre il personale nei giornali, nelle radio, nelle televisioni, passando da un modello di produzione analogico a un modello di produzione più snello, più veloce digitale. C'è un altro tema, però, che qui diventa molto interessante, non è tanto l'addomesticamento dal punto di vista, cioè non è tanto domare l'intelligenza artificiale per riuscire questo mostro a portarlo a fare qualcosa, ma addomesticarlo, nel senso capire dove si ferma la creatività e l'autorialità delle persone che sono coinvolte nel nuovo processo, dove l'autore smette di essere tale e dove la macchina fa qualcosa che è di autonomo, cioè non è più pensato da una persona. Se il film si potesse fare premendo un pulsante ed esce fuori sull'hard disk un film fatto e finito, evidentemente lo farebbero i produttori di Hollywood, non lo farebbero gli autori, i registi, eccetera, e cambierebbero le carte in tavola. In realtà l'autore... scusami.
No, prego, prego.
No, dicevo, in realtà l'autorialità qua è ancora molto coinvolta, è un dialogo quello che si fa, per questo mi piace la parola addomesticare oltre che domare, è un dialogo con una macchina che per la prima volta non solo potenzia le tue capacità, ma ti dà anche un feedback che in qualche modo ti fa sentire meno solo, ti permette di aumentare quello che stai facendo, di costruirci sopra, ma non sappiamo ancora dove mettere il confine fra sono io l'autore oppure è il computer, è l'intelligenza artificiale.
Prima, Felix, tu ci spiegavi come lavorate all'interno appunto del centro di ricerca di produzione Generative Center e quindi ti chiederei, tu ci dicevi appunto del grande impegno che mettete nel cercare di entrare in relazione con l'intelligenza artificiale, quindi in che modo, ti chiederei, si può preservare la dimensione artistica e creativa usando l'intelligenza artificiale? Lei come sceneggiatore, regista, cosa sente, cosa avverte? Ci sono magari dei nuovi aspetti creativi che vengono sollecitati a discapito magari di altri che inevitabilmente si perdono?
Sì, ci sono e ci saranno sempre di più. Stiamo davanti anche un mondo che si apre, che bisogna anche viverlo pienamente per capire che c'è un cambiamento vicino e c'è già il primo impatto dell'intelligenza artificiale in tutti i processi, non solamente creativi. Da qualche maniera l'argomento, secondo me, noi ci chiediamo spesso dove va il processo. Se automatizziamo 4 giorni di lavoro in 30 secondi, chiaramente c'è, il tempo rimane a disposizione. E nell'ambito creativo noi giochiamo spesso sul valore di sentire chiaramente, io come scrittore non posso permettermi di non scrivere, lo faccio ancora, gioco con questo argomento come ChatGPT, Claude, tutti questi modelli di scrittura. Poi se si dà, come diceva Antonio, troppo al senso dell'intelligenza artificiale, uno perde questo valore, questo senso di creazione. Ma in ogni caso penso che non c'è veramente almeno noi non lo viviamo con una paura di qualcosa che viene rubato. Io penso che in ogni caso noi dobbiamo continuare questo è il punto di vista come artista, no? Ad essere creativi, entrare in relazione. A domesticare è una buona parola, come dici Antonio, ma allo stesso tempo creare la struttura perché si può anche inevitabilmente vivere il processo fino in fondo, no? Ognuno ha la sua maniera.
Io vorrei allargare la questione, alla linea sempre più sottile che separa immagini reali e video, suoni, immagini prodotte, dall'intelligenza artificiale. A questo proposito vi faccio sentire un brevissimo contributo audio. Sentiamo.
Non so come sia successo, giuro, 5 minuti fa ero solo il testo di un prompt e adesso guardate, sono qui a Roma, non è pazzesco?
Ecco, anche se sembra reale, questa voce e il video che è stato girato per le vie del centro storico di Roma, tutto questo è stato generato dall'intelligenza artificiale. Ora sarebbe stato bello poter mostrare anche le immagini che accompagnano questa voce, anch'esse umanissime, sebbene realizzate appunto con un'app che sfrutta le potenzialità dell'intelligenza artificiale. Questo video è diventato virale sui social. Ma questo è davvero solo uno degli esempi possibili. Antonio, non rischiamo di perdere il senso di cosa sia frutto del lavoro umano e cosa invece venga solo dall'intelligenza artificiale e mi riferisco insomma a quello che vediamo appunto e alla linea di confine che c'è tra finzione e reale.
Certo, e aggiungerei anche che se guardiamo dall'altro lato della barricata, cioè andiamo a vedere con chi consuma questi contenuti condivisi, per esempio sui social, quello di cui abbiamo sentito un brano è storico, ci sono tantissimi, fanno parte però di una volontà esplicita, non dell'intelligenza artificiale, ma di qualche creator, di qualche influencer di aver messo intelligentemente in circolazione questo tipo di contenuto. Se andiamo a guardare dall'altra parte, i commenti che ci sono sotto a queste immagini, a questi video, spesso e volentieri il dibattito, le domande sono: ma è vero, è finto, è fatto dall'AI? C'è chi con un colpo d'occhio riesce a vedere dettagli particolari e a capire che è effettivamente artificiale oppure è vero. Cosa si perde? Si perde qualche cosa che comunque gli schermi stanno facendo perdere molte persone, cioè un contatto diretto con la realtà, in molti casi una realtà che non si può avere, che non è più mediata dallo schermo con una finzione, una messa in scena per cui il politico o la star dicono cose false, raccontano una storia non vera, ma addirittura non c'è neanche il politico, non c'è neanche la star, non c'è neanche l'incontro. E io sto giocando con tutte queste cose come stiamo facendo tutti e quattro, nel senso che provo perché sono curioso e voglio vedere come funzionano. E quando si fa fatica davanti al computer, ho un bel selfie con accanto Scarlett Johansson, l'attrice che evidentemente non conosco, ma che è stata fotomontata in una frazione di secondo con un'espressione come se mi stesse guardando anche lei quello che sto scrivendo, dicendo: ah, però interessante. Perché? Perché è divertente farlo e per adesso non ha un vero e proprio scopo, però ci sta portando piano piano a capire che la realtà può essere molto meno autentica nel mondo reale di quello che effettivamente mettiamo sullo schermo. Sono sempre rapporti mediati da uno schermo, questo è il punto chiave, non sono reali nel senso l'intelligenza artificiale non è nel mondo, è nei mediatori che noi abbiamo per vedere il mondo più lontano, sugli schermi, per radio, sui giornali, anche nelle riviste, nelle fotografie.
Felix, io stavo anche pensando che è interessante il fatto che un progetto di film come Lupo di Curio, realizzato con l'intelligenza artificiale, nasca in collaborazione con Kevin Merz, che è un documentarista noto per il suo approccio alla realtà. Il suo An African Election, presentato al Sundance, raccontava le elezioni presidenziali nel Ghana del 2008, mostrando tensioni e sfide e facendolo senza filtri. Questo sottolinea forse anche l'importanza del coinvolgimento umano nella narrazione, e anche con l'AI resta fondamentale riflettere sul processo creativo e sulle scelte narrative.
Assolutamente, tanto con Kevin come con Arthur, che è documentarista anche lui, il processo integrale del Lupo di Curio particolarmente è stato seguito e creato in stretta relazione con il Museo del Malcantone, con personalità, con gente, addirittura abitanti di Curio. Allora la storia, il tramandare di una storia, tutto quello che poi diventa un prompt, cioè informazione per dare all'intelligenza artificiale, è stata creata in relazione con la gente, con diciamo nella realtà fisica. Però tengo da dire che comunque, anche se pensiamo all'intelligenza artificiale come qualcosa che rimane solo nello schermo, l'intelligenza artificiale tocca anche la nostra realtà, di maniere che sono veramente interessanti da vedere. Stiamo vivendo una rivoluzione tecnologica, ma stiamo innanzitutto vivendo anche una rivoluzione antropologica. Questo è importante di capire.
Chiederei a entrambi questa cosa. All'orizzonte c'è naturalmente anche il grande problema legato al copyright e al diritto di copia dell'opera. Qui le strade si biforcano, lo cito perché prima l'abbiamo un po' tirato in ballo, adesso approfondiamolo. Da un lato si può vedere un film prodotto dall'intelligenza artificiale come un prodotto che cannibalizza il lavoro altrui. Sappiamo che l'intelligenza artificiale lavora su corpus di dati e informazioni già esistenti. Ma dall'altro lato un film come Critters si trova sguarnito di protezione, di leggi chiare sul copyright che possano appunto tutelarlo, per la stessa ragione di prima, perché propone materiali già esistenti. La questione giuridica al momento non è ancora chiaramente disciplinata. Allora spazio un po' alle ipotesi, alle immaginazioni. Voi come pensate sia giusto regolamentare la questione? I diritti dovrebbero andare alla casa di produzione, all'azienda dell'intelligenza artificiale, ai programmatori dell'intelligenza artificiale? Antonio, cosa pensi?
Che è una bella domanda, perché in realtà ci sono molti livelli diversi. Sicuramente dovrebbe essere possibile, in un mondo ideale, decidere se lasciare che il proprio materiale creativo possa essere utilizzato o no dell'addestramento per i sistemi. Se si decide di lasciarlo all'addestramento per i sistemi, dovrebbe essere in qualche modo retribuito. Non è però pensare che l'intelligenza artificiale è addestrata e quindi in qualche modo quello che produce è basato su copie di quello che ha già visto, non è vero, non è così, non sono questi termini. E volendo, diciamo, non mi riferisco a Felix, mi riferisco in generale a tutti gli autori, sia di cinema e televisione che di narrativa, di altre forme. Evidentemente anche noi siamo fatti delle cose che abbiamo letto, visto e ascoltato durante la nostra vita, più o meno consapevolmente, più o meno in maniera più o meno conscia. Poi non ci dimentichiamo però, e questo io ci tengo sempre a sottolinearlo, che il copyright può essere un'arma anticompetitiva micidiale. Nel senso, va regolamentato e va normato. Però in questi giorni Anthropic, la società dietro a Claude, che insieme a OpenAI, ChatGPT è uno dei più grossi attori, poi ci sono Meta, Facebook e Google, Anthropic ha fatto un accordo miliardario, ha pagato 1,5 miliardi per una class action che gli era stata fatta perché ha addestrato il suo Claude utilizzando materiale libri in maniera illecita, senza chiedere il permesso, addirittura erano versioni piratate. Questo si traduce nel fatto che tutti gli autori di questa class action, che sono americani, riceveranno circa $3,000 a testa. Sembra una cosa bella, un riconoscimento del diritto d'autore, ma in realtà questa mossa è molto probabilmente, così viene letta perlomeno dai commentatori, una mossa cattivissima, perché in questo modo Anthropic ha settato una barra, ha detto a tutte voi startup che volete allenare il vostro modello, sappiate che c'è un prezzo da pagare agli autori che è almeno di 1,5 miliardi, e questa è un'arma anticompetitiva che uccide i piccoli, perché ovviamente Google piuttosto che Meta, piuttosto che OpenAI hanno i soldi per pagare quel tipo di multa di tassa e gli altri no. Quindi io ci tengo a sottolineare che il tema del copyright riguarda sì gli autori, riguarda sì le case editrici o di produzione, ma riguarda anche la competizione, anche il modo con cui noi lasciamo la possibilità ad alcuni soggetti di innovare oppure di bloccare l'innovazione degli altri, come si vede che è successo in questo caso.
Vedevo Felix che annuiva. Cosa ne pensi?
Ma io come artista chiaramente mi sento anche costantemente in un senso di appropriazione, ripensare il concetto di originalità, no? Che cos'è il regolamento, che cos'è trasformazione. Come artista uno trasforma conoscenze, informazione già esistente e preesistente. Come si ricombinano tutte queste informazioni, questa data nell'ambito dell'intelligenza artificiale da capire? Succedeva già con la nascita della fotografia, era la telecamera che faceva la foto, era l'artista, l'occhio dietro la telecamera, no?
Grazie al regista e sceneggiatore Felix Bachmann Quadros, grazie.
Grazie
E grazie anche al giornalista Antonio Dini, esperto di tecnologia e intelligenza artificiale.
a voi.
A presto e risentirci.
E grazie a te, Francesca, per aver curato
Grazie
questa
a
bella
voi.
pagina, questo bell'approfondimento.